Coaching Code è il podcast che ogni martedì e venerdì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Ti parlerò di tutti i temi più importanti legati al mondo della formazione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è di rendere l'evoluzione personale una disciplina integrata a tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì e venerdì alle 14 su Coaching Code. E ora iniziamo! Ciao e benvenuto al 12° episodio di Coaching Code. Questa settimana stiamo approfondendo il tema della gestione delle emozioni. Abbiamo iniziato a parlarne nell'episodio 11, l'episodio di martedì, e oggi estenderemo le conoscenze che ti ho presentato la scorsa volta e vedremo anche di rispondere ad alcune domande che mi avete fatto via mail. Come ho avuto modo di spiegarti nell'episodio 11, da adesso in poi ti parlerò di un argomento ogni settimana e te lo presenterò nell'episodio del martedì, per poi approfondirlo e rispondere alle vostre domande nella puntata del venerdì. Ti ricordo che se vuoi farmi domande specifiche sugli argomenti che tratto su Coaching Code, puoi iscrivermi a fabriziocaragnano@studiomepec.it. Nell'episodio di martedì, per introdurti al tema della gestione delle emozioni, ti ho spiegato un principio molto importante del coaching, che sono le domande potenti. Abbiamo anche visto che all'opposto delle domande potenti ci sono le domande depotenzianti. Se le domande potenti sono domande che ti spingono a canalizzare le tue energie e risorse, al contrario le domande depotenzianti ti fanno scivolare più facilmente in una condizione di apatia, di disperazione, confusione circa le tue reali possibilità di successo. Abbiamo inoltre anche compreso che sostanzialmente dietro ad ogni emozione corrisponde un particolare movimento di energia interiore, movimento che viene tradotto dal nostro corpo tramite una specifica sensazione, cui diamo comunemente il nome di emozione. Ci sono emozioni che naturalmente vogliono uscire dal tuo corpo, che vogliono essere espresse e condivise, ma ci sono anche emozioni che ci spingono alla chiusura e all'isolamento. Ogni emozione ha un suo perché, ogni emozione è il modo in cui il tuo corpo ti avvisa delle dinamiche energetiche che stai vivendo. Sta a te, a noi, capire questa dinamica e saperla interpretare nel modo migliore. Oggi entreremo ancora meglio all'interno di queste dinamiche, quindi sei pronto a immergerti nelle tue migliori emozioni? Allora mettiti comodo, indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati dovunque tu sia. Iniziamo assieme con il tema principale dell'episodio di oggi. Bene, parlare di emozioni è veramente importante. Nei corsi di miglioramento personale se ne parla veramente troppo poco e purtroppo con poca cognizione. Spesso ci si limita ad elencare le proprie emozioni e l'argomento emozioni viene spesso associato ad esercizi e pratiche molto New Age che non fanno altro che buttare fumo negli occhi alle persone che frequentano questi corsi. Le emozioni. Quando ero piccolo, in moltissimi film, le emozioni venivano raccontate come l'aspetto più autentico e genuino dell'essere umano. Ma le emozioni possono essere anche pilotate ad arte, ad uso e consumo di chi vuole venderci qualcosa. Ad esempio, negli Stati Uniti, negli anni 1997-98, si registrò un notevole calo generale delle nascite. Gli americani non stavano più facendo figli. E così nel 2000 esce al cinema The Family Man con Nicolas Cage, storia strappalacrime che racconta, guarda caso, la storia di un uomo d'affari freddo e calcolatore, molto amante dei soldi e della bella vita, che d'un tratto, svegliandosi una mattina, si ritrova a vivere una vita alternativa, con una bella moglie e delle figlie che lo aiuteranno a comprendere un'importante lezione. Quale lezione? Beh, lo aiuteranno a comprendere l'importanza di essere padre e di farsi una famiglia, ovviamente. Usare il cinema per canalizzare e direzionare le emozioni della gente è una strategia strabusata in America. Perché ti sto raccontando questa notizia? Perché se è vero che le emozioni sono un aspetto che caratterizza l'essere umano e la vita, così come la intendiamo noi, è anche vero che sono anche uno degli aspetti più strumentalizzati dal marketing moderno. Praticamente ogni prodotto che viene venduto fa leva su un qualche tipo di emozione, emozione che prima viene stimolata, poi viene ancorata ben bene dentro di noi e infine viene arricchita di racconti e zucchero. Emozioni di invidia, di rivalsa, emozioni di appartenenza, di riscatto, ma anche di emulazione e simpatizzazione. Quando un attore o un'attrice gira un film indossando un particolare cappotto, ad esempio un maglione oppure una borsa, subito quelle marche e quei modelli vengono ricercate dal pubblico e vengono vendute molto di più rispetto alle altre. Le emozioni guidano inoltre le scelte politiche. Durante le elezioni americane, i candidati alla Casa Bianca si affidano ai più bravi venditori di emozioni, consulenti speciali che impostano le campagne elettorali in base a ciò che in quel momento attira di più emotivamente l'attenzione delle masse. Le emozioni, quindi, rappresentano davvero la parte più vera di noi? Rappresentano davvero una parte genuina, cristallina, come vogliono spesso farci credere? Oppure questa frase non rappresenta altro che marketing pensato proprio per renderci più sensibili? Ho parlato molto sul tema dell'autenticità e del modo in cui questo concetto viene utilizzato nel miglioramento personale. Ne ho parlato nell'episodio 4, intitolato proprio Essere autentici e la ricerca del proprio vero io, il pericoloso paradosso della ricerca di autenticità. Vendere le emozioni come qualcosa che rispecchi la nostra autenticità piace, non c'è niente da fare. È un concetto che piace a tutti i life e mental coach che cavalcano il marketing del coaching strappalacrime. In effetti ci si potrebbero fare ben 4-5 episodi solo su questo tema. Le emozioni ovviamente sono qualcosa di molto importante. Le emozioni sono però anche qualcosa che devi imparare a conoscere meglio e a proteggere, quando sono emozioni potenzianti e miglioranti, ma anche da analizzare e da non assecondare assolutamente, quando sono invece emozioni che ti stanno segnalando un possibile disagio o l'inizio di una situazione potenzialmente patologica. Martedì, a questo proposito, ti ho parlato dell'importanza del linguaggio e del saper dare dei nomi specifici alle emozioni. Se ti sei perso l'episodio di martedì, cerca di recuperarlo prima possibile. Quando si hanno pochi nomi per identificare le diverse sfumature di qualcosa, quel qualcosa ci appare spesso uguale a tutto il resto, privo di distinzioni. Sono stati fatti tantissimi studi su questo fenomeno. Ad esempio, quanti tipi di sfumature di grigio conosci? Nella nostra lingua, tra il bianco e il grigio non ci sono poi tante sfumature. Non ci sono proprio i nomi per indicarle. Così come, ad esempio, non abbiamo nomi specifici per identificare le diverse tonalità di arancione. Questo accade anche perché nella nostra vita quotidiana non viviamo una condizione che ci spinga ad operare queste distinzioni. Nella cultura dei Tuareg, invece, popolazione nomade del deserto, esistono più di 30 parole per indicare tutte le differenze di gialli e arancioni. Un popolo che vive costantemente nel deserto e che ha necessità di distinguere in modo chiaro ed univoco quei colori ha ovviamente sviluppato un linguaggio che li porta ad operare ed allenare tali distinzioni. Così come accade, in modo altrettanto simile, per il popolo esquimese degli Inuit, che hanno nel loro vocabolario più di 70 termini che identificano le diverse sfumature di bianco e di grigio. In questo modo, e grazie a questo ricco vocabolario, riescono a comprendere meglio la natura e la sicurezza della neve su cui si ritrovano costantemente a vivere. Se un tipo di neve è mista a ghiaccio o a fango, avrà dei colori e dei nomi diversi, così come pure le diverse tonalità del ghiaccio che possono indicare la sua consistenza o il pericolo di attraversamento. Pensa a quando gli esquimesi per pescare fanno i classici buchi sul manto ghiacciato di un lago. Se il ghiaccio dovesse risultare troppo sottile, le slitte, i cani e le persone stesse rischierebbero la vita. Così come avere tanti nomi per distinguere le diverse sfumature di colori può essere utile per un pittore. Conoscere tanti nomi diversi per identificare le diverse sfumature emotive dovrebbe essere di grande importanza per tutti gli esseri umani, visto che le emozioni le viviamo tutti in ogni angolo del pianeta. Sia che siamo Inuit, Tuareg, italiani, cinesi o americani, la conoscenza approfondita delle nostre emozioni dovrebbe essere di primaria importanza e tutte le lingue del mondo dovrebbero essere abbastanza specifiche da permetterci di identificare con chiarezza ciò che proviamo, situazione per situazione. Purtroppo abbiamo visto che non è così. L'italiano per giunta è una delle lingue maggiormente povere di lessico emozionale. Identifichiamo grandi intervalli emozionali con le stesse poche parole: amicizia, amore, rabbia, ira, odio, gelosia, invidia e apatia. Spesso dobbiamo inventarci delle parafrasi per farci capire dai nostri interlocutori. E così parliamo di grande amore, l'amore incondizionato, l'amore passionale, la rabbia verso se stessi, la rabbia verso l'impotenza, la rabbia come emozione di intervento violento, la gelosia verso le cose o la gelosia verso le persone. Come vedi, quelle che ti sto raccontando sono tutte emozioni molto diverse, ma che sono anche tutte identificabili unicamente tramite delle parafrasi. Studi psicologici hanno messo in luce un fatto molto interessante. I popoli e le culture che utilizzano più nomi per identificare le diverse sfumature emozionali sono anche quelle culture che hanno gli adolescenti più focalizzati e meno disorientati verso il futuro e che sono anche in grado di sviluppare una maggiore consapevolezza del loro ruolo nella società. Le culture che invece al contrario hanno pochi nomi per definire le emozioni che vivono lasciano gli adolescenti allo sbando, creano facilmente adolescenti spesso confusi e che in effetti fanno più fatica a maturare e a trovare il loro posto nella società in cui vivono. Insomma, sembra proprio che le paturnie dell'adolescenza dipendano molto dai nomi e dai termini che noi abbiamo ereditato per riconoscere, identificare e quindi gestire le nostre emozioni. Da adulti non ci facciamo più caso, ma per un bambino o una bambina che si va affacciando al delicato periodo dell'adolescenza, non aver modo di comunicare agli adulti e a se stessa in modo chiaro le proprie emozioni che si vanno formando e alternando ad un ritmo oltretutto abbastanza intenso, può veramente rappresentare motivo di isolamento e di disadattamento sociale. Non sottovalutare quindi l'importanza, se sei un papà o una mamma, di parlare di emozioni con i tuoi figli. Se sono adolescenti o se si stanno avvicinando a questo delicato momento della loro vita, ciò che dovresti fare è proprio focalizzarti sull'aiutarli a dar loro dei nomi a quelle emozioni. Aiutali ad esprimere le emozioni che provano nelle varie situazioni di vita. So che non è facile, ma come genitore questo è uno dei compiti primari che devi saper assolvere. Mi è stata fatta una domanda proprio su questo argomento, sul dare i nomi alle emozioni. Saper riconoscere le varie sfumature emozionali, quanto aiuta un giovane a saper anche distinguere tra bene e male? Questa è una domanda molto importante. Saper riconoscere tramite dei termini specifici le varie emozioni è importantissimo, ma rappresenta solo il primo step da compiere. Nel coaching evolutivo dimensionale, lo step successivo sarà quello di aiutare il giovane a posizionare le varie emozioni, esattamente come si fa con i colori, cioè andare a fargli capire come le varie emozioni si colleghino le une alle altre e possano quindi evolversi in una direzione piuttosto che un'altra. Facendo spesso teen coaching, cioè coaching agli adolescenti, se non sai cos'è il teen coaching e non hai mai sentito questo termine, alla fine di questo episodio vatti ad ascoltare subito la puntata numero 7, dove ne ho parlato in modo dedicato. Dicevo, facendo spesso teen coaching, uno dei punti più importanti è proprio quello di far capire ai miei giovani clienti che quando si prova un'emozione, quell'emozione non è mai isolata o isolabile, ma è sempre all'interno di un flusso emotivo. Molti adolescenti non sanno o trovano molto difficile posizionare una serie di emozioni in ordine di intensità, non sanno vederle come evoluzione l'una dell'altra. Ad esempio, la gelosia può evolversi in vera e propria rabbia quando questa non viene risolta e affrontata dal soggetto, prendendone in considerazione le cause che l'hanno determinata, e la rabbia non gestita può a sua volta sfociare nell'ira e infine nell'emozione di vendetta. Le emozioni sono come dei veri e propri colori. Ogni colore può tramutarsi e cambiare in un altro colore, così come le emozioni possono evolversi e sfociare e tramutarsi in un'altra emozione più intensa. Facendoti un altro esempio, l'emozione di isolamento ed esclusione che possono provare alcuni bambini può sfociare, se non adeguatamente affrontata, in emozioni più gravi di presunzione e di superbia da parte del giovane. Non è un caso che molti episodi di bullismo si verifichino all'interno di situazioni familiari particolari, in cui il bambino non viene adeguatamente ascoltato e valorizzato dai genitori, e questo isolamento da parte degli adulti può generare una necessità di attenzioni che, non venendo raggiunta magari neanche con i propri coetanei, peggiora sempre di più, andando facilmente a generare emozioni di ribellione e di violenza sugli altri, altri che invece si vorrebbero portare dalla nostra parte. Quando un mental coach fa coaching ad un adolescente, deve aiutarlo a prendere consapevolezza di come le emozioni si susseguono e possono trasformarsi l'una nell'altra, e nel coaching evolutivo dimensionale questo aspetto viene sviluppato moltissimo. Un'altra domanda che mi è stata posta è se sia possibile integrare le mancanze della nostra lingua con termini presi in prestito da altre lingue, sempre per facilitare l'identificazione e il riconoscimento delle emozioni. La mia risposta è che assolutamente questo è un ottimo modo per risolvere questi vuoti linguistici. Si è visto infatti che bambini che crescono in un contesto multilingua presentano una maggiore crescita e una maggiore maturità emotiva rispetto ai loro coetanei, proprio perché possono accedere ad un vocabolario emotivo più ampio. Se un bambino ha un genitore italiano e magari uno giapponese, tanto per fare un esempio specifico, si troverà a poter identificare meglio le sue emozioni, andando a colmare le mancanze presenti nella lingua italiana con dei termini giapponesi che gli favoriranno l'identificazione e la comunicazione agli adulti delle proprie emozioni. La lingua giapponese, inoltre, è particolarmente attenta agli stati d'animo e ha moltissimi termini che identificano particolari emozioni che sono da noi intraducibili. Ad esempio, hai presente quella particolare emozione che precede l'amore corrisposto, ma che è più una premonizione? Una premonizione che tu e quella persona che ti piace finirete per innamorarvi l'un l'altro? Beh, in italiano purtroppo non c'è altro modo per descriverla, poiché nella nostra cultura non abbiamo un termine che la indichi con chiarezza. Eppure è un'emozione molto precisa e magari l'avrai provata anche tu. In giapponese viene chiamata koi no yokan, che potrebbe essere tradotta con premonizione romantica. Non a caso nel 2018 Tim Lomas, uno psicologo britannico, ha iniziato un progetto molto interessante attraverso il quale sta raccogliendo da tutto il mondo parole che identificano unicamente emozioni e stati d'animo che non esistono nella lingua inglese. Il suo progetto si chiama Positive Lexicographic Project. Ma quanto amano gli psicologi parlare di positività e negatività quando parlano di emozioni? Mamma mia! Il suo progetto comunque è veramente molto importante e fino ad oggi ha raccolto più di 1300 termini da più di 120 linguaggi e culture diverse del mondo. Quanto abbiamo ancora da imparare sulle nostre emozioni? Prima di terminare questo episodio voglio presentarti una piccola tecnica molto semplice di gestione delle emozioni. Ricordati sempre che quando un'emozione appare non deve mai essere contrastata o combattuta, non deve mai essere negata. Essa non è un nemico, ma abbiamo visto che è semplicemente una dinamica energetica interna che come tale va analizzata e compresa. Può accadere però che in determinate situazioni l'emozione che appare sia talmente disfunzionale e magari distraente che non possiamo metterci lì ad analizzarci proprio mentre stiamo in una situazione critica. E allora come se ne esce? Abbiamo detto che non bisogna combatterla, ma in determinati contesti non puoi neanche lasciarla lì, farebbe solo danni. Ebbene, la tecnica che ti vorrei insegnare oggi si chiama appuntamento con l'emozione. All'inizio ci vorrà un po' di allenamento, ma vedrai che se sarai costante la imparerai velocemente e ti sarà molto utile. In pratica la tecnica funziona così. Quando sei in una situazione critica e non riesci a gestire un'emozione particolarmente forte e intensa, come ad esempio potrebbe essere un forte attacco di collera, di rabbia, di gelosia o di paura, ripeti dentro di te queste parole: in questo momento non mi sei d'aiuto, ma mi prometto di valorizzarti e considerarti in un altro momento. Ora non posso darti retta, ma ti chiedo di tornare alle ore XY. e dite mentalmente un'ora reale, un momento specifico, magari nel pomeriggio o la sera stessa, o magari del giorno successivo. Insomma, dovete comunicare all'emozione e a voi stessi che sarete pronti a incontrare nuovamente quell'emozione particolarmente forte in un momento diverso, momento che stabilirete voi. Come avrai capito, la tecnica consiste nel saper dare un appuntamento all'emozione. Questo appuntamento deve provenire da un comando vero, sincero, pieno di intento. Non potete prendervi gioco di voi stessi. Questo è molto importante. Quando arriverà l'orario dell'appuntamento, mettetevi in ascolto. Magari impostate un promemoria sul vostro smartphone e presentatevi all'appuntamento con la vostra emozione di tutto punto. Iniziate a ricordare e a passare in rassegna la situazione in cui eravate quando l'emozione disfunzionale è comparsa e mettetevi in ascolto di voi stessi. Molto spesso accade che l'emozione vi darà buca e non si presenterà più all'appuntamento. Se ciò dovesse accadere, e ti assicuro che capiterà la maggioranza delle volte, non disperarti, vuol dire che non è più interessata a comunicarti nulla. Magari l'hai già superata o l'hai già elaborata, ma ricordati, l'importante è che all'appuntamento tu ci sia sempre. Lascia alle tue emozioni la possibilità di darti buca. E se invece l'emozione si dovesse presentare davvero all'appuntamento, allora ancora meglio, vuol dire che ora sei nelle condizioni migliori per viverla, quindi siediti, lascia che quell'energia emotiva si diffonda dentro di te. In questo momento hai un grande vantaggio su di lei, non stai più vivendo in una situazione di stress e di agitazione. Quindi accogli la tua emozione, essa è parte di te, ma non limitarti ad accoglierla e basta, analizzala. Vedrai che quella energia farà scaturire in te determinate immagini, determinate idee e pensieri. Analizza questi pensieri, cerca di capire cosa quella emozione vuole comunicarti. Essa è venuta lì per te, proprio per avvisarti di qualcosa che sta accadendo nella tua vita. Essa è lì per insegnarti qualcosa. Non aver mai paura di approfondirla, di metterla alla luce di un'attenta analisi razionale. Smembrala se necessario, sezionala in ogni sua parte, osservala da tutte le angolazioni possibili, mettila e mettiti in discussione, criticala persino se ciò può fornirti ulteriori informazioni, sbeffeggiala, prendila in giro se un'emozione è troppo piena di sé, giocaci e rendila tua amica. Questa tecnica, darsi un appuntamento con l'emozione, è un'elaborazione di un'antica tecnica zen ed è una tecnica molto efficace, non sottovalutarla. Per oggi terminiamo qui, ma non lasciarmi. Ora facciamo assieme un brevissimo recap delle cose di cui ti ho parlato in questo episodio e poi non perderti la seconda storia di miglioramento personale sulla gestione delle emozioni di questa settimana. Questa settimana abbiamo parlato di gestione delle emozioni. Le emozioni sono state l'argomento dominante che ha guidato le mie e le tue riflessioni durante queste nostre giornate così intense. Abbiamo visto il profondo legame che unisce le emozioni con la nostra capacità di dare loro un nome specifico ed univoco. Abbiamo visto quanto sia importante per gli adolescenti saper comunicare le proprie emozioni, non soltanto, come molti credono, con i comportamenti, ma proprio con il linguaggio. La forza del linguaggio ci avvolge ed avvolge le nostre percezioni quotidiane. Avere un lessico povero di nomi significa vivere una vita povera di significati, ricordalo sempre. Abbiamo visto che esistono culture che danno molto valore alle emozioni e più di altre sono attente ad ogni loro manifestazione. Durante l'episodio di oggi hai anche compreso che le emozioni sono sì un aspetto molto importante e intimo dell'essere umano, ma le emozioni sono anche bersaglio di facili strumentalizzazioni e manipolazioni mediatiche. Esse, sebbene siano un aspetto che contraddistingue la pienezza e l'intensità della nostra vita, non sono affatto qualcosa di puro o di genuino. Esse possono essere anche molto fastidiose e depotenzianti. Quando chi comanda vuole manipolare la vita dei cittadini, utilizza sempre le emozioni per spingere le persone a fare o non fare determinate cose. Le emozioni sono quindi energia che si muove dentro di noi in base ai nostri pensieri e in base alle nostre modalità di reazione alle dinamiche della vita. Bisogna imparare a gestire ogni tipo di emozione, poiché non esistono emozioni positive ed emozioni negative. Ogni emozione ha una sua ragion d'essere, anche se fosse parte di una manipolazione. Quell'energia ci sta comunicando qualcosa, forse che siamo inclini alla facile manipolazione. Riflessioni filosofiche a parte, sicuramente ogni emozione porta con sé dei messaggi e un modo per analizzarle e attuare la tecnica dell'appuntamento con le emozioni. Quando stai vivendo un'emozione fortemente disfunzionale, distraente o magari semplicemente inappropriata per la situazione che stai vivendo, prendi un appuntamento con quella emozione. Rimandala. Spostane l'incontro ad un tempo futuro, non troppo lontano, ovviamente, ma ciò ti consentirà di sapere che quella emozione non sarà stata negata o combattuta, ma semplicemente spostata ad un momento più adeguato. Quando arriverà l'orario dell'appuntamento, siediti, mettiti in una posizione di ascolto interiore ed aspettala. Se dovesse presentarsi, rendila tua amica, indagala con criterio e analizzala sotto ogni aspetto. Sicuramente ora, lontano da situazioni di stress, potrà comunicarti meglio il suo messaggio profondo. È arrivato il momento di presentarti la storia di miglioramento personale di oggi. È una storia molto famosa che forse già conoscerai, ma per la sua profondità e bellezza non potevo non inserirla in questa raccolta. Quindi goditela, anche se magari l'hai già letta da altre parti. Non è una storia giapponese, ma una storia che si svolge tra un anziano nonno Cherokee e il suo amato nipotino. Il capo di un grande villaggio Cherokee decise che era arrivato il momento di insegnare al nipote preferito cosa fosse la vita. Decise quindi di condurlo nella foresta e lo fece sedere ai piedi di un grande albero. Con voce calma e solenne iniziò il suo racconto. «Figlio mio, si combatte una lotta incessante nella mente e nel cuore di ogni essere umano. Anche se io sono un saggio e vecchio capo, guida della nostra gente, quella stessa lotta avviene continuamente anche dentro di me. Se non ne conosci l'esistenza, ti spaventerai e non saprai mai quale direzione prendere. Crederai di fare le scelte giuste per poi scoprire che erano sbagliate. Ascoltami attentamente. È come se dentro ciascuno di noi ci fossero due grandi lupi che vivono nella nostra anima, uno bianco e l'altro nero. Il lupo bianco è buono, gentile e innocuo, vive in armonia con tutto ciò che lo circonda e non arreca offesa quando non lo si offende. Il lupo buono, ben ancorato e forte nella comprensione di chi è e di cosa è capace, combatte solo quando è necessario e quando deve proteggere se stesso e la sua famiglia. E anche in questo caso lo fa nel modo giusto. Sta molto attento a tutti gli altri lupi del suo branco e non devia mai dalla propria natura. Ma c'è anche un lupo nero che vive in tutti noi ed è molto diverso. È rumoroso, arrabbiato, scontento, geloso e pauroso. Le più piccole cose gli provocano accessi di rabbia, con chiunque, continuamente e senza ragione. Non riesce a pensare con chiarezza, poiché avidità, rabbia e odio in lui sono troppo grandi. Ma è rabbia impotente, figlio mio, poiché non riesce a cambiare niente. Quel lupo cerca guai ovunque vada, perciò li trova facilmente. Non si fida di nessuno, quindi non ha veri amici. A volte è difficile vivere con questi due lupi dentro di noi, perché entrambi lottano strenuamente per dominare la nostra anima. A che il ragazzo chiese ansiosamente: «Quale dei due lupi vince, nonno?» Con voce ferma, il capo rispose: «Tutti e due, figlio mio. Vedi, se scelgo di nutrire solo il lupo bianco, quello nero mi aspetta al varco per approfittare di qualche momento di squilibrio o in cui sono troppo impegnato e non riesco ad avere il controllo di tutte le mie responsabilità e così attaccherà il lupo bianco, provocandoci in questo modo molti problemi a noi stessi e alla nostra tribù. Sarà sempre arrabbiato e in lotta per ottenere l'attenzione che pretende. Ma se gli presto un po' di attenzione, perché capisco la sua natura, se ne riconosco la potente forza e gli faccio sapere che lo rispetto per il suo carattere e gli chiederò aiuto, se la nostra tribù si trovasse mai in gravi problemi, lui sarà felice e anche il lupo bianco sarà felice ed entrambi vincono e tutti noi vinciamo». Il ragazzo però era confuso e così chiese al nonno: «Non capisco, nonno, come possono vincere entrambi?» Allora il capo continuò: «Vedi, figlio mio, il lupo nero ha molte importanti qualità di cui posso aver bisogno in certe circostanze. È temerario, determinato e non cede mai. È intelligente, astuto e capace dei pensieri e delle strategie più tortuose, caratteristiche importanti in tempo di guerra. Ha anche i sensi molto acuti e affinati, che soltanto chi guarda con gli occhi delle tenebre può valorizzare. Nel caso di un attacco può essere il nostro migliore alleato». Poi il capo tirò fuori due pezzi di carne dalla sacca e li gettò a terra, uno a sinistra e uno a destra. e indicandoli davanti al nipotino gli disse: «Vedi, qui alla mia sinistra c'è il cibo per il lupo bianco e alla mia destra il cibo per il lupo nero. Se scelgo di nutrirli entrambi, non lotteranno mai per attirare la mia attenzione e potrò usare ognuno nel modo che mi è più necessario. E dal momento che non ci sarà guerra tra i due, potrò ascoltare la voce della mia coscienza più profonda e scegliere quale dei due potrà aiutarmi meglio in ogni circostanza. Vedi, figlio mio, se capisci che ci sono due grandi forze dentro di te e le consideri con uguale rispetto, saranno entrambi vincenti e convivranno in pace. E la pace, figlio mio, è la missione dei Cherokee, il fine ultimo della vita. Un uomo che ottiene la pace interiore ha tutto. Un uomo invece che è lacerato dalla guerra che si combatte dentro di lui non è niente». L'episodio di oggi termina qui. La prossima settimana voglio parlarti di un argomento molto interessante. Parleremo infatti di intelligenza relazionale. Cosa significa saper gestire una relazione? Come si fa a conoscere davvero una persona che magari ci sta facendo innamorare? E se sbagliassimo? E se quella persona dovesse deluderci nonostante la sintonia apparente? Nessuno vuole soffrire in amore, ma non possiamo neanche passare la vita a scappare da un sentimento così importante come l'amore. Se sei una persona che ha paura di innamorarsi delle persone sbagliate, la prossima sarà la settimana dedicata ai rapporti di coppia e ai principali errori che si possono compiere in amore. Seguimi nei prossimi episodi di Coaching Code, non te ne pentirai. Prima di salutarti, ti chiedo gentilmente di aiutarmi a condividere questo podcast con i tuoi amici. Aiutami a farlo crescere sempre di più. Ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento in studio o per iniziare delle sessioni di coaching online. Ricevo a Roma dal martedì al venerdì in zona Montemario. Per appuntamenti e info scrivimi a fabriziocaragnano@studiomepec.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio!